Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mihi, vobis, anche audizionem latina redditam prebere. Ben trovati all'ascolto, sono Fabio Cola Grande, questa è una nuova puntata, esattamente la 177esima del nostro Vademecum radiofonico settimanale dedicato alla lingua latina, un programma sui generis e tante litteram dedicato a voi che amate la grammatica latina, che volete rinfrescare i vostri studi liceali, volete reimparare a maneggiare agevolmente la lingua ufficiale della Chiesa, volete ridare radici alla vostra cultura, alla vostra fede per poter guardare con più saggezza al futuro, ma soprattutto volete vivere il presente con più consapevolezza. Crediamo che la cultura umanistica, in particolare la cultura classica e la conoscenza del latino, possano servire a tutto ciò. E saluto subito Maria Milvia Morciano, giornalista, archeologa, giornalista di Vatican News, che realizza con me questo programma ed è in studio anche oggi accanto a me. Ciao Maria!
Salute in plurimam, ciao Fabio.
E siccome stiamo registrando in epoca natalizia, facciamo i nostri auguri di buon Natale, buon anno e buon giubileo anche a Monsignor Valdemar Turek, che è con noi in studio. Ben ritrovato, Don Turek.
Grazie, Sommino, de salutazione tua. E ego velim salutare tum vos, Fabium et Mariam et omnes auscultatores stationis radiofonice Vaticane. Salvete omnes.
E Don Turek è una voce nota ai nostri ascoltatori, è appunto il responsabile dell'ufficio lettere latine Vaticano della segreteria di Stato, è appunto con noi in questa trasmissione da diversi anni, quindi noi mandiamo gli auguri in questa occasione, Monsignor Turek, anche a tutti gli scriptores del vostro ufficio, i più giovani e anche i più anziani.
Grazie di cuore. Noi siamo 7 come latinisti e poi abbiamo anche 5 calligrafi, perché alcuni documenti, secondo una lunga tradizione, vengono ancora trascritti a mano sulla pergamena. Quindi tutto l'ufficio conta 12 persone, abbiamo appunto 2 sezioni, dei latinisti e dei calligrafi, e quasi tutti i latinisti collaborano appunto con la Radio Vaticana nella preparazione di questi programmi che si riferiscono soprattutto al latino cristiano, curiale, ma in qualche modo anche a quello classico.
Non abbiamo mai parlato dei calligrafi, ma ci sono anche dei giovani calligrafi o una tradizione che si rischia di perdere?
Direi che quasi tutti i nostri calligrafi siano proprio giovani.
Ah, bella notizia questa.
Sì, sì, in Italia c'è una bella tradizione della calligrafia e devo dire che i nostri hanno già una bella esperienza, perché ci vuole sia una preparazione come anche l'esperienza, perché è un lavoro un po' benedettino, se vogliamo dire, perché esige anche tanta pazienza. Ma come curiosità posso aggiungere che i nostri calligrafi non sanno il latino.
Ah, io potrei farlo anch'io,
sì,
il calligrafo.
C'ha un bel carattere di scrittura. Allora, naturalmente.
No, quello no, quindi, ho una sola condizione.
E quindi adoperano ancora una pergamena, poi vari strumenti di lavoro. Noi ovviamente dopo la trascrizione leggiamo di nuovo il documento, a volte c'è qualcosina da correggere, quindi come latinisti siamo in grado di cambiare qualche parola, di verificare un pochettino. A mano vengono trascritte tutte le bolle di nomina dei vescovi, brevi di beatificazione, decretali di canonizzazione, le credenziali, quindi i documenti portati dai nunzi apostolici.
Ne intervisteremo uno, facciamo un'intervista.
Sì,
a un calligrafo.
Sì, volentieri.
Anche
volentieri.
Se non può farci vedere in radio la sua arte. Allora, andiamo subito alla prima rubrica di Anima Latina, traduciamo uno dei tweet o dei post di Papa Francesco dal suo account in latino sul social X, @pontifex_ln. Questo è il post del 2 dicembre 2024.
Moderna servitus personarum nefandum commercium ergastulum meretricium corporis membrorum mercatura est crimen humanitatis. Omnes repercussus sumus Dei et ferre non possumus imaginem Dei vivi nefandi commerci turpitudini subici posse.
E grazie a Maria che ci ha letto questo tweet di Papa Francesco del 2 dicembre, era la giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù, in cui si ricorda il giorno in cui l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato la Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione, era il 2 dicembre del 49, e qui abbiamo subito Monsignor Turek, un incipit abbastanza chiaro, moderna servitus, cioè la schiavitù moderna, e poi c'è un elenco che fa il Papa, personarum nefandum commercium, che sarebbe in italiano?
Allora, tratta delle persone, solo che qui vedo che nella traduzione italiana abbiamo semplicemente tratta delle persone,
sì.
Invece in latino personarum nefandum commercium. Allora questo nefandum è un aggettivo, nefandus, nefanda, nefandum, che vuol dire empio, qualcosa del
certo.
Genere, quindi la tratta empia delle persone, qualcosa che è veramente da criticare, da cancellare.
Poi c'è la parola ergastulum, che qui sta per...
Sì, ergastulum è una parola che in latino ha molti significati. Qui possiamo dire appunto un tipo di lavoro forzato, qualcosa che non dovrebbe succedere, quindi ovviamente una cosa negativa.
Sì, è proprio un edificio sotterraneo, proprio l'ergastulum, dove appunto c'erano gli schiavi che lavoravano, però non ha solo un significato così negativo o forse ambiguo, perché in greco to ergasterion è la bottega degli scultori. Per esempio Pausania parla dell'ergasterion di Fidia, dove aveva lavorato alla statua di Zeus Olimpio.
Qui possiamo dire che è vero che siamo partiti proprio da questo termine greco ergon, che vuol dire anche lavoro proprio, solo che poi col passare dei secoli anche questo termine ha assunto questa nozione di lavoro negativo, forzato.
Ed è poi una parola che però in italiano significa carcere a vita,
sì.
Ergastolo, non ha più nessun nesso con la parola lavoro. Poi abbiamo la parola meretricium, che si traduce facilmente in prostituzione, anche se non si hanno grandi conoscenze del latino, e poi corporis membrorum mercatura, mercato di organi, traffico di organi. E tutto ciò il Papa ci ricorda est crimen humanitatis, questa schiavitù moderna.
Sì, alla lettera sarebbe proprio crimine dell'umanità, un termine creato in questo tweet per esprimere tutti questi concetti elencati anche tanti altri.
E andiamo allora subito alla seconda rubrica del nostro programma Anima Latina, che dedichiamo sempre ai neologismi. Qui parliamo di un termine che, per quanto riguarda il traffico romano, diciamo è un po' difficile da effettuare, perché siamo così bloccati sulle strade romane che è molto difficile sorpassare. Ma un sorpasso come si direbbe in latino?
Preter gressio o preter vectio.
La traduzione la soddisfa, Monsignor Turek, che noi le prendiamo sempre dal Lexicon Recentis Latinitatis. Lo ricordiamo.
Sì, qui abbiamo allora sia nel primo come nel secondo caso due parole. Allora la parola base è gressio oppure vectio. Gressio vuol dire passo, vuol dire andatura. Vectio il trasportare, quindi le due parole che esprimono il concetto di movimento. E poi abbiamo preter. Preter che normalmente esprime il concetto di fare qualcosa accanto. E se aggiungiamo questo preter al vocabolo gressio oppure vectio, allora abbiamo proprio sorpasso, nel senso che una macchina passa accanto, preter all'altra. E quindi gli autori del Lexicon Recentis Latinitatis hanno creato qui queste due parole, che in fondo sono parole classiche, quindi un vocabolo recente per esprimere il concetto dei nostri tempi, ma senza creare un termine nuovo, vero e proprio.
E ricordiamo anche che Il Sorpasso è il titolo di uno dei film italiani più famosi della storia della commedia italiana del 62 di Dino Risi, ambientato il giorno di Ferragosto.
Buon Ferragosto!
Andiamo invece al gergo ecclesiale, e qui abbiamo scelto una parola anche di difficile pronuncia, perché recentemente c'è stato in Vaticano un concistoro, c'è stata la creazione di nuovi cardinali appunto, e ci sono state le cosiddette visite di calore, e in queste visite di calore si sono visti in Vaticano tanti berretti cardinalizi, ma siccome c'erano anche appunto rappresentanti delle chiese orientali, si sono visti anche dei
cuculio Orion, che sarebbe un copricapo orientale.
Indossato dai monaci e da alcuni patriarchi del cristianesimo orientale. Troviamo nelle cronache vaticane a volte delle parole curiose. Questa è una parola appunto di origine greca, Monsignor Turek.
Sì, esattamente. Anche a dire la verità, io per la prima volta vedo questa parola essendo della tradizione latina, occidentale, però il greco nasconde sempre tante, tante parole. Vedo qui dalla descrizione preparata da Maria che si tratta di un termine proprio classico e anche in uso finora proprio nella tradizione liturgica delle orientali e forse in modo particolare dei monaci, perché sono i monaci che indossavano proprio
questo cappuccio,
una specie di cappuccio. Però se ho capito bene, questo cuculion è un tipo di cappuccio un po' particolare.
Sì, che copre per il freddo, lo portavano soprattutto le persone più deboli, i bambini, gli anziani. Io poi ho fatto un po' ancora di ricerca e ho trovato anche il latino cuculus cuculla o cuculio, e ho trovato che era tipico della Gallia. Poi, molto divertente, un proverbio: cucul non facit monacum.
Che noi abbiamo tradotto nell'abito non
l'abito
fa il monaco.
Non c'è, esatto.
E forse c'è qualche legame con questo detto barba non facit filosofum.
È vero.
Andiamo per chiudere alle espressioni, proverbi, modi di dire, e qui troviamo una locuzione latina che si usa quando un personaggio che in passato ha avuto un momento di gloria adesso così è un po' caduto dalle stelle alle stalle.
Magni nominis umbra.
Che letteralmente significa, Monsignor Turek?
L'ombra di un grande nome, sarebbe così alla lettera. L'ombra è quindi il sostantivo, il soggetto di un grande nome, poi abbiamo il caso genitivo sia magni, aggettivo, e poi il sostantivo nomen nominis. Sappiamo appunto che si tratta di qualcuno che ha avuto un grande passato, invece adesso vive un po' di questo passato, ma non ha più questo significato che aveva una volta.
Infatti in questo caso alludeva a Pompeo, che sotto la toga aveva perso tutte le sue capacità di guerriero.
Grazie a Monsignor Turek per essere stato con noi nella prima parte di questa 177esima puntata di Anima Latina.
Undique nocte omnes venimus circumspicio.
Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata di oggi è tornato a trovarci un ospite che potremmo dire è della prima ora del nostro programma. È con noi il professor Gianfranco Mosconi, attualmente docente di storia greca all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Ben trovato, professore.
Buongiorno, ben trovati, grazie a voi insomma per questo invito.
Il professor Mosconi accompagna da molti anni alla sua attività di ricerca e divulgazione nell'ambito della storia greca e antica in generale l'interesse per la storia della sua città, Roma. Frutto di tale interesse è l'opera che ci ha portato oggi, La Roma del Giubileo, guida per ripercorrere nella Roma d'oggi le vie e l'immaginario dei pellegrini medievali, un volume stampato nel 2024, quindi freschissimo, dalle edizioni Intramenia.
Ecco, il libro, professore, è una guida per ritrovare nella Roma di oggi i percorsi dei pellegrini tra il Giubileo, il primo, quello del 1300, e quello del 1500. Intanto come nasce questa idea? Perché immagino lei che passeggia per la sua città e dice ma qui ci sono tante tracce del passato.
Sì, lei ha accolto perfettamente il punto. Io passeggio da anni ovviamente, diciamo, per Roma, da appassionato di storia in generale, insomma, e di storia antica ovviamente, non faccio che incontrare tracce, ma su queste tracce del mondo antico si sovrappongono costantemente altre tracce del mondo medievale, e quando arriviamo in questa fase medievale e tardo medievale è fortissima la presenza del passaggio dei pellegrini, tracce che peraltro permangono ancora nella città moderna, perché la città moderna, la Roma attuale, risente moltissimo della sua conformazione, diciamo, medievale e tardo medievale, non cambia molto, e quindi, per dire, anche i monumenti romani portano su di sé i segni a volte, insomma, della presenza medievale, ci sono, come dire, tutte le storie di reliquie che vengono conservate, ci sono percorsi che nascono sostanzialmente dall'afflusso dei pellegrini, a cominciare da una delle vie più importanti del centro, diciamo, medievale e rinascimentale di Roma, che è Via del Pellegrino, poi obliterata, come dire, cancellata, messa da parte dagli interventi successivi, ottocenteschi, tardo-ottocenteschi, e allora abbiamo Corso Vittorio, ma poi appena si lasciano gli stradoni, come dire, concepiti per il traffico automobilistico, ci si abbandona, come dire, ai percorsi, diciamo, più protetti, insomma, dal traffico, ci si ritrova in percorsi che sono segnati da chiese con particolari reliquie, indulgenze, da nomi appunto come Via del Pellegrino, da altri nomi, insomma, come Via dei Banchi Vecchi, dei Banchi Nuovi, che sono sempre legati.
Via dei Coronari.
Via dei Coronari, giustissimo, che si va a sbucare, insomma, su Via del Banco di Santo Spirito, che è anch'essa segnata dalla presenza dei venditori di corone, comunque di tutte quelle immaginette sacre che il pellegrino amava comprare e apporre, diciamo, sul proprio vestito, quasi dei piccoli gadget.
Diremo oggi, sì. Diremo oggi.
Dal suo libro emergono tante Roma, cioè quella antica e quella medievale, ma anche quella che era impressa nell'immaginario dei pellegrini dell'epoca, in cui ogni pietra antica diventava qualcos'altro, assumeva un significato spirituale.
E questo è effettivamente, diciamo, è stata una delle cose che mi ha più, diciamo, divertito, ecco, posso dire, nel redigere il libro. Ora, intanto, la bellezza di Roma, il fascino di Roma, e lo dico da romano, insomma, senza nulla togliere altre città, che Roma è stata molte città. Quando il visitatore viene a Roma, scende, non so, alla metro Colosseo, si ritrova davanti il Colosseo, e in realtà poi si ritrova in un contesto in gran parte privo di abitazioni, diciamo, moderne intendo dire medievali, quattrocentesche, cinquecentesche, seicentesche, perché quella parte di Roma era periferia. La Roma nasce sui Sette Colli, nasce sul Palatino, e il Palatino ancora adesso chi lo va a vedere è in parte coperto da uliveti. La città si sposta verso la parte pianeggiante, che è la città di Campo Marzio, la città medievale, rinascimentale, Piazza Navona, Campo dei Fiori, Ponte Sant'Angelo, attratta dal Tevere, e l'altro polo, guarda caso, ecco, San Pietro. Ecco perché appunto l'interesse, diciamo, per il corso dei pellegrini, perché quando uno prende una pianta di Roma non può che vedere che c'è questo polo, questa magnete, che è la Basilica di San Pietro, la zona di Borgo, che era esterno poi alla città antica. Non a caso San Pietro viene martirizzato fuori la città, e in età romana non può che essere sepolto fuori delle mura. Questo è un aspetto, quindi la molteplicità di varie città. Poi interviene la città ottocentesca che sposta i poli, insomma, ma in realtà il Colosseo fino agli anni 40 del 1900 è in realtà una parte relativamente esterna. Basta girare nei quartieri vicini, sono palazzi anni 40-50. L'altro elemento interessantissimo è che però su tutti quei monumenti, Colosseo, Terme di Diocleziano, Terme di Caracalla, Foro Romano, insomma, non a caso chiamato fino all'Ottocento Campo Vaccino, Campo delle Vacche, nasce tutto un lavoro, come dire, di immaginazione dei pellegrini medievali, o non solo dei pellegrini, anche dei dotti, diciamo, medievali, ma nasce tutto un lavoro di reinterpretazione, perché quei monumenti sono grandiosi, inesplicabili, miracolosi per certi versi, e però colpiscono proprio nella loro grandiosità, vanno spiegati, e quindi si ricorre, come dire, a una spiegazione magica, diciamo, anche arti demoniache, insomma. L'altro elemento che colpisce molto è la loro imponenza e nello stesso tempo il loro declino, il loro crollo, pur nell'imponenza, chiunque passeggia adesso nota la stessa cosa, e qui nascono delle reinterpretazioni. Cos'è che ha determinato un'estrema sintesi? È l'arrivo del cristianesimo, è un segno del trionfo del cristianesimo. Allora c'è una bellissima, intendo dire, insomma,
curiosa,
ecco, diciamo, testimonianza di un monaco agostiano inglese che alla metà del 400 visita Roma, stiamo già in età di rinascimento per noi italiani, almeno a livello di culti, insomma, ma fuori d'Italia no, e si tocca veramente con mano anche questo nostro primato, questa differenza, il quale dice, osserva la Basilica di Massenzio, che all'epoca non era interpretata come Basilica di Massenzio, ma come tempio, perché tutto ciò che non si capiva era tempio o
anche
palazzo,
il Colosseo.
Anche il Colosseo è interpretato come un tempio, e quindi racconta questo monaco che si dice che nella notte in cui nacque il Signore una gran parte di questo edificio crollò, e ancora oggi, nella festa della Natività di Cristo nostro Signore, quel tempio, che era chiamato Tempio della Pace, continua a sgretolarsi un po' ogni anno, che è una bella immagine di una sorta di orologio cosmico, diciamo cristico potremmo dire, per cui un pezzo alla volta ogni anno crolla. È un modo, anche se vogliamo, per spiegare il declino. Il crollo non è il segno del declino dei tempi attuali rispetto all'antico, ma è il segno in realtà dell'arrivo di Cristo. Cristo che ovviamente invita l'arrivo del cristianesimo a badare non alla potenza materiale, non agli aspetti, come dire, fisici, diciamo all'ostentazione del lusso o della potenza tecnica, ma diciamo alla sostanza, insomma alla conversione dei cuori.
Ecco, leggendo il suo libro, professore, un'altra riflessione è che il recente cantiere di Piazza Pia, che ha un po' cambiato la situazione urbanistica qui nella zona del Vaticano, visto in un'ottica storica, è uno dei tanti cambiamenti che i papi, Roma, hanno portato all'asse viario in occasione dei giubilei. Insomma, non è una novità.
Non è assolutamente una novità, perché il flusso dei pellegrini in occasione dei giubilei, ricordiamolo, il pellegrinaggio a Roma c'è da sempre, diciamo da quando il cristianesimo viene reso...
Da prima del primo giubileo.
Da molto prima, insomma, da Costantino, dalla fine del IV secolo, insomma, legato alle tombe degli apostoli, no? Le grandi basiliche di San Pietro e San Paolo nascono appunto anche per ospitare chi va in pellegrinaggio alla tomba degli apostoli. Ma poi il giubileo rappresenta una specie di momento di apice, insomma di acme di questo flusso che si concentra con grandissimi numeri. Faccio un solo un esempio: Ponte Sant'Angelo, che è l'asse, insomma, a brevissima distanza da questi studi, insomma è un punto di passaggio fondamentale. Sappiamo di incidenti con 170 morti perché a un certo punto si crea una ressa, insomma, diciamo in un'occasione.
Anche Dante parla di
anche questo. Anche Dante parla della divisione in due sensi di marcia su Ponte Sant'Angelo. Ovviamente parliamo del giubileo del 1350, lo dice per l'esercito molto, cioè per la gran massa di gente, e lo usa come interessante, come metafora del movimento delle anime nei gironi infernali, quindi come per dire che ambiente infernale, che quello che non diciamo traffico infernale lo dice lui, diciamo proprio come similitudine, insomma. La cosa interessante è che poi i papi intervengono ad alleggerire, consapevoli di questo problema. Per dire, parlavo dell'incidente del 1450 su Ponte Sant'Angelo, ressa la gente che cade dal ponte, insomma ne abbiamo testimonianze coeve. Nel 1465 Papa Sisto IV fa Ponte Sisto, che è un rifacimento insomma dell'antico Ponte Agrippa, insomma romano, per alleggerire quel percorso, cioè per creare un'alternativa. Ponte Sisto collega Trastevere con la zona di Campo dei Fiori, che è un po' lungo il percorso che collega San Pietro con San Giovanni. E poi c'è la sistemazione di Via dei Banchi Nuovi, per esempio, con un'epigrafe di Giulio II, interventi di Alessandro VI, Papa Borgia, per il giubileo del 1500, fa fuori, ahimè, ecco questo diciamo parlando della considerazione dei monumenti antichi, la cosiddetta Meta Romuli, cioè una piramide, come l'attuale piramide Cestia, che si trova qui nella zona di Borgo Nuovo, insomma, proprio per permettere un deflusso maggiore, insomma. Quindi a volte anche interventi pesanti, appunto, perché in una fase di scarsa cura del mondo antico non si fa come adesso a Piazza Pia, che la Fullonica viene presa e trasferita, ma si sbaracca tutto, insomma.
Il libro si apre con i versi di un poema latino del X secolo, tradizionalmente recitato dai pellegrini medievali, che lei ha tradotto in italiano. Ce ne legge qualche verso?
Sì, è molto bello. Ho cercato di rendere nella formulazione latina, ecco, diciamo, il ritmo del testo latino. Ne leggo solo un verso: Roma nobilis orbis et domina cunctaro urbium excellentissima, questo andamento altilenante ormai lontano dalla media classica. E io ne leggo appunto l'inizio: o Roma nobile del mondo signora, fra le città eccellentissima, rossa del roseo, sangue dei martiri, candida in bianchi gigli di vergini, ti salutiamo per ogni dove, benedicendoti, salve nei secoli. E poi continua, appunto, ecco, la cosa interessante è che qui si sovrappongono memoria classica e riferimento invece al valore, diciamo, salvifico della città. Roma è nobile, signora del mondo, eccellentissima fra le città, ma è rossa del rosso, sangue dei martiri, la sua gloria, cioè richiama il dominio dell'antica Roma, ma in realtà poi il suo dominio è fatto, come dire, di indulgenza. Gens, insomma, di tombe di santi.
Grazie davvero a Gianfranco.
Grazie
Mosconi. Ricordiamo il suo libro La Roma del Giubileo, guida per ripercorrere nella Roma d'oggi le vie e l'immaginario dei pellegrini medievali, un volume stampato dalle edizioni Intramenia. Grazie. Per vivere il giubileo in maniera più consapevole, credo sia un'opera necessaria.
Grazie a voi ancora.
A presto.
Grazie dunque ancora al professore Gianfranco Mosconi, che insegna storia greca all'Università degli Studi di Cassino e dell'Italia Meridionale, per averci parlato del suo libro La Roma del Giubileo. E grazie a Monsignor Valdemar Turek, responsabile dell'Ufficio Lettere Latine, che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa trasmissione. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine della 177esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast, come tutte le altre, sul sito Vatican News.va e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Gabriele Di Domenico. Mutatis mutandis,
absit iniuria verbis,
ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.